va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Roma 5. In questo venerdì, che è un po' l'ultimo prima del Natale, infatti venerdì prossimo sarà il giorno di Natale, e vorrei così, visto che nelle case, come sto visitando ammalati, vedo che ogni casa è indaffarata per costruire il presepe, allora vorrei fare qualche riflessione su il presepe oggi nella famiglia. 2000 anni fa, una grotta desolata, due genitori angosciati, poi la luce sfolgorante, il canto degli angeli, la processione dei pastori. Ma possiamo chiederci che cosa rimane di quel giorno, di quella notte, nel nostro cuore di gente un po' indifferente. Davanti alla famiglia di Nazareth sarebbe facile alzare bandiera bianca e dichiarare la nostra impossibilità di tentare una pur simile emulazione. Mettere il presepe in casa vuol dire proprio questo. La nostra famiglia che deve emulare la famiglia di Nazareth. Certo, sono troppo diverse le nostre condizioni da quelle affrontate da Maria e Giuseppe, così eccezionali le circostanze di quell'evento, per metterle a confronto, a paragone con le nostre, anche se in questo particolare anno questo Natale diventa sempre un po' più difficile, proprio per la faccenda della pandemia. Eppure un tentativo va fatto, perché nella notte di Betlemme siamo un po' tutti coinvolti, in prima persona. Ecco, in questa, potremmo dire, vigilia ormai, non manca una settimana, una settimana che ci separa dalla notte santa, proviamo a fare un parallelo tra le situazioni del primo presepe a Betlemme e le nostre situazioni familiari, cercando di ridire con parole e figure attuali le verità eterne di quella notte che hanno cambiato il mondo. Chiediamoci chi è oggi il bambino. Chi sono oggi Maria e Giuseppe? Chi sono oggi gli angeli? Chi sono oggi i pastori? Così che nel presepe che stiamo costruendo in casa possiamo guardare in ogni statuina una persona ben precisa del nostro quotidiano. Iniziamo dal protagonista, dal bambino Gesù. Il figlio salvato, potremmo dire. Il Vangelo di Luca, mentre si trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo per partorire, ed essa diede alla luce il figlio, il suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla, un caravanserraglio, perché per loro non c'era posto nell'albergo, così il Vangelo di Luca. Possiamo dire che ogni bambino che nasce è il segno del mistero del Natale. Se siamo contemplativi, cogliamo nell'ordinario, nella quotidianità, lo straordinario di Dio. Se contempliamo Gesù, bambino accolto con amore dalla sua famiglia, ma bambino emarginato dal contesto sociale. Ecco, ci vengono in mente, visto che cerchiamo di attualizzarlo, ci vengono in mente tutti quei bimbi che oggi nascono in un contesto di emarginazione e che iniziano la loro vita con poche speranze di poterla realizzare in modo pienamente umano, secondo quello che sono i diritti minimi della persona. Quei bimbi che nascono sui barconi, quei bimbi che nascono nei territori dove c'è la guerra, quei bimbi che nascono dove una semplice dissenteria è una malattia mortale. Proviamo ad ascoltare una testimonianza. Patricia ha ancora paura. Adesso che Arthur è nato e proprio in questi giorni ha compiuto la prima settimana di vita, non è sparita da lei l'ansia per il futuro. Lo voleva dare in adozione, quel bambino. Uccidere come le chiedeva il suo fidanzato? No. Lui, un connazionale del Camerun con cui stava da 3 anni, aveva come tricia i documenti in regola, ma a 22 anni si sentiva ancora troppo precario, troppo giovane per immaginarsi di essere un padre. Voleva che la sua fidanzata abortisse, che si sbarazzasse di quel problema. Racconta Tricia, di 20 anni, ha cercato di convincermi. Lei, che lavora come collaboratrice familiare in una piccola città del nord Italia. Ma io non volevo andare in ospedale. All'inizio continuavo a rimandare. Avevo appena trovato un impiego. Temevo che il datore di lavoro mi licenziasse. E non potevo così chiedere giorni di permesso. Tricia è una ragazza dalla pelle molto scura, di corporatore media, pettinata con 2 grosse trecce riunite insieme dietro la nuca. Ha dei modi semplici, parla un italiano ancora incerto, nonostante sia nel nostro paese da 5 anni. Dopo le prime settimane, dice Tricia, ho pensato che questo bambino avrebbe potuto rendere felice un'altra famiglia. Come avrei potuto mantenerlo con i miei 460 euro al mese di stipendio? Dove lo avrei sistemato? Nel mio appartamento condiviso con altre 3 ragazze del mio paese. E chi lo avrebbe curato quando io sono al lavoro? Così Tricia si convince, lo darò in adozione. La legge italiana lo consente, tutelando il bambino e la madre, ma intanto quel piccolo cresceva nella pancia e Tricia se ne sentiva sempre più responsabile, soprattutto dopo la fuga del fidanzato, svanito nel nulla prima dell'estate, in una città del sud a cercare lavoro. Oppure Tricia a settembre va a chiedere informazioni al centro aiuto alla vita, vuole sapere se sarà possibile per lei vedere il bambino qualche volta dopo la nascita, amarlo ancora, anche da lontano. No, le rispondono il responsabile del CAV, se lo darà in adozione perderà ogni legame con suo figlio. Quando avrà 18 anni sarà lui a decidere se cercarla oppure no. I volontari del CAV non aggiungono altro, ma intuiscono che con quella domanda Tricia esprimeva già l'amore per suo figlio e il dolore di una futura possibile separazione definitiva. Allora hanno deciso che potevano incoraggiare la giovane africana a sostenerla nella sua scelta. Il dubbio, in effetti, era già entrato in Tricia. Tenere quel figlio, dargli la vita e poi lasciarlo ad altri, dimenticarlo come se niente fosse stato. La decisione è presa. Terrà con sé il bambino, lo chiamerà Arthur, lo porterà a casa nel suo appartamento condiviso e pazienza se le altre ragazze di notte saranno svegliate dal pianto di un neonato. La paura non è passata, ma si affronta giorno per giorno. Carrozzina, corredo arrivano dal CAV. Per adesso c'è l'assegno di maternità che sostituisce lo stipendio. Le amiche la incoraggiano e questo è già qualcosa per una ragazza di 20 anni. Sì, dice Tricia, temo di non riuscire a farcela. Penso che se la situazione si farà troppo difficile posso mandare il piccolo dai miei in Camerun, almeno finché non potrà frequentare l'asilo, continua Tricia, con una luce nuova negli occhi. Una soluzione si trova per tutto, dice. Il figlio salvato. Maria e Giuseppe, due genitori affidatari. Dice il Vangelo sempre di Luca, quando Giuseppe si svegliò, fece come l'angelo gli aveva ordinato e prese Maria con sé nella sua casa. E senza che avessero avuto fino allora rapporti matrimoniali, Maria partorì il bambino e Giuseppe gli mise il nome Gesù. Per Maria e Giuseppe il mistero di Betlemme fu anzitutto un mistero da accogliere. Maria e Giuseppe non hanno cercato né voluto un figlio, ma l'hanno accolto con tutti i travagli e i problemi che esso comportava. Come non vedere l'immagine di Giuseppe e Maria in tutti quegli sposi che sanno accogliere la vita anche quando non è cercata e pianificata? Perché non vederli in tutte quelle coppie che sanno aprirsi dilatando i loro confini genitoriali oltre il dato biologico, accogliendo attraverso l'affido e l'adozione tutti quei bambini che chiedono di essere amati? E perché non vederli in quelle coppie che sanno accogliere e custodire ogni forma di vita anche quando essa non ha i canoni della normalità? L'accoglienza è anche un atto di fiducia nella volontà di Dio. Con il sì a Dio, Maria e Giuseppe partecipano al mistero di salvezza divina. Il loro sì a Dio trova fondamento e si nutre nel sì dell'amore che si sono scambiati reciprocamente nel tempo della vita insieme. Giacomo ha 7 anni e alle spalle un'esistenza già segnata dal dolore e dalla tristezza, provocati dal distacco da una vita ancora più difficile, quella della sua mamma, minata da una debolezza psichica che le impedisce di prendersi cura di sé e dei suoi bambini. Anna, Luca e i loro due figli ormai grandi, al contrario, conducono un'esistenza tranquilla, dove tutto scorre lungo binari sicuri. 2 anni e mezzo fa, però, la loro storia si intreccia con quella di Giacomo e gli equilibri, ormai dati per certi, si rompono. L'amicizia che ci lega alla famiglia che ha preso in affido uno dei fratellini di Giacomo e la consapevolezza maturata stando accanto a tanti amici che avevano già fatto questa scelta, di quanto fosse importante offrire a questi bambini la possibilità di una vita diversa, regolare, loro uno spazio di serenità, regalare a loro uno spazio di serenità, Sono queste le motivazioni che ci hanno spinto, che ci hanno indotto a dare la nostra disponibilità per l'affido. Eravamo convinti della nostra decisione, sicuri di poterla sostenere fino in fondo. Eppure l'arrivo di Giacomo è stato sconvolgente, ricorda Anna. Già perché quel bimbo così vulnerabile, addolorato, ferito, trascorreva le giornate appollaiato su una sedia. Ricorda Anna che l'arrivo di Giacomo è stato sconvolgente, perché quel bimbo così vulnerabile, addolorato, ferito, trascorreva le giornate appollaiato su una sedia, gli occhi pieni di lacrime a fissare il vuoto. Niente sembrava scuoterlo da quel torpore in cui da solo cercava di trovare una strada per allontanarsi da un passato difficile. Un passato che rendeva faticoso instaurare nuovi legami, trovarvi serenità, amore, rispetto e la possibilità di essere finalmente un bambino e non più un piccolo uomo. Ci sentivamo impotenti, dicono i due genitori affidatari, privi di strumenti necessari per affrontare una situazione più complessa del previsto. La tentazione di dire basta, rinunciamo, è stata forte. Eppure siamo riusciti a superarla, con l'aiuto di tanti amici che ci sono stati accanto con i loro consigli, il loro coraggio, nel farci notare i nostri errori, con il sostegno di una terapia psicologica grazie alla quale Giacomo ha fatto grandi progressi, con il desiderio di metterci in gioco fino in fondo e soprattutto senza mai farsi sfiorare dal dubbio, forse anche dal timore di quello che sarebbe successo poi in un futuro più o meno prossimo, quando Giacomo dovrebbe tornare a far parte, potrebbe e dovrebbe tornare a far parte della sua famiglia, la sua famiglia naturale. Non sappiamo che cosa ci riserverà il futuro, sarà un giudice a decidere se Giacomo resterà sempre ancora con noi oppure no. Per ora viviamo giorno per giorno, sostenuti da una profonda certezza però, la convinzione che l'esperienza che stiamo vivendo rappresenta comunque per tutti noi un per sempre il tratto di strada che stiamo percorrendo con Giacomo. Non potrà mai essere cancellato. Nessuno potrà mai togliergli il bene che gli vogliamo. Il desiderio di aiutarlo a capire e a rispettare l'origine della sua storia, sostenendolo nel salvaguardare i sentimenti positivi che trova nei confronti dei suoi genitori. La consapevolezza di quanta ricchezza porti con sé vivere ogni giorno la dimensione dell'accoglienza. La scoperta che abbiamo fatto proprio grazie a Giacomo, un bimbo che non è nostro, del quale deve essere in legame che ci lega ai nostri figli. Non sono una nostra proprietà. Dobbiamo educarli, sostenerli, aiutarli a crescere e guidarli verso una vita che non sarà nostra, ma sarà loro, proprio come è avvenuto nella Sacra Famiglia. Nessuno più di Giuseppe e Maria ha saputo accompagnare il proprio figlio, seguirne il destino, pur con la consapevolezza di quanto terribile sarebbe stato il distacco. Maria e Giuseppe, due genitori affidatari, come ce ne sono tanti, con i tanti problemi che a volte sorgono da queste famiglie costruite con l'affido. Terzo figura, protagonista, gli angeli. il bambino, Maria e Giuseppe, gli angeli, il presepe, sopra la capanna c'è un angelo, ci sono due angeli. E dal Vangelo di Luca cogliamo questa frase: l'angelo disse, non temere, io vi porto una bella notizia che procurerà una grande gioia a tutto il popolo. Oggi per voi nella città di Davide è nato il Salvatore, il Cristo Signore. Gli angeli nella notte avevano il compito di portare ai protagonisti Maria e Giuseppe i pastori, in modi diversi la buona notizia che Dio con il Natale ha inaugurato una nuova tappa della storia della sua alleanza con gli uomini. E gli angeli della famiglia nella nostra società potrebbero essere gli sposi cristiani che, chiamati ad annunciare con il loro amore reale e concreto la buona novella che Dio attraverso la nascita del suo figlio ama ogni uomo da sempre e per sempre. All'inizio ci scambiavano per sacrestani, originali con quei tre bambini sempre attorno, ma pur sempre sacrestani, visto che viviamo in canonica. Dal loro arrivo sono trascorsi 3 anni e qualcuno in quartiere ha le idee ancora confuse. Collaboratori del parroco, ma oppure sono semplici inquilini che danno una mano ad organizzare le attività pastorali in cambio di un appartamento nei locali della parrocchia. In realtà Marco e la moglie Marta, meno di 40 anni entrambi, sono una normale coppia di sposi che dell'annuncio cristiano ha fatto uno stile di vita. Prima in Africa, come volontari per 6 anni, e ora in Italia su incarico della diocesi di Milano, insieme con i 3 figli di 9, di 6 e di 3 anni, sono una famiglia missionaria, un'esperienza rara in Italia di fraternità con il parroco al servizio della chiesa locale. Vivono a Quartoggiaro, periferia nord di Milano. Non fanno niente di speciale, tranne testimoniare con la loro esistenza quotidiana il Vangelo sulla terra. Un Vangelo fatto di lavoro, entrambi hanno un impegno esterno, fatto di educazione dei figli. Maria è anche rappresentante di classe alle elementari, di amicizia verso il prossimo. L'appartamento della loro famiglia è ricavato da una vecchia scuola in disuso, affidata alla parrocchia dal comune di Milano. Non c'è quasi separazione tra vita di famiglia e vita di parrocchia. L'alloggio spartano è accogliente e sempre aperto a chi bussa. I bambini troppo piccoli per seguire la messa la domenica giocano nel nostro salotto mentre i genitori pregano, spiegano Marco e Marta. E quando il sacerdote, il parroco non è presente, la gente si rivolge a noi per qualunque cosa, della richiesta di aiuto all'oratorio, all'orario dei battesimi, alle varie celebrazioni. Sono una famiglia al fianco del sacerdote che rende più umana e quotidiana anche la Chiesa. Certamente presenta una Chiesa famiglia anziché una Chiesa istituzione o centrale di servizi, rispondono Marco e Marta, e offre un volto più accogliente di Chiesa anche a chi si avvicina per la prima volta, magari per chiedere un sacramento, un servizio, un documento. Il nostro ruolo di famiglia missionaria però non si realizza attraverso attività, ma in una vita vissuta in una casa con la porta aperta, nella disponibilità all'incontro, magari anche nella chiassosa simpatia dei bambini. Non solo attività dunque, ma stile di vita. E infatti per evitare la trappola della superfamiglia, la loro agenda è come quella di altre coppie con figli piccoli. impegno in parrocchia, nella preparazione dei battesimi, quello nella scuola e gli spazi per la famiglia. Un po' come gli angeli di Betlemme annunciarono con gioia la venuta di Cristo, così questa coppia, Marco e Marta, interpretano la loro missione dando ragione alla loro fede con la loro stessa esistenza, sperando di essere lievito e sale nella società più con le azioni quotidiane e con le parole. Potremmo continuare un po'. Presepe fatto da Gesù, dagli sposi Maria e Giuseppe, è fatto dagli angeli, è fatto dai pastori. In quella stessa regione, dice il Vangelo di Luca, c'erano anche alcuni pastori. Essi passavano la notte all'aperto a fare la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro. La gloria del Signore li avvolse di luce ed essi ebbero una grande paura. Ai tempi di Gesù, i pastori vivevano fuori dalla società, ai margini della vita sociale. Il Cardinale Ravaggi gli dice perché rubacchiavano, un po' come gli zingari oggi, qualcuno dice, e dovevano stare fuori dalla città. Eppure proprio loro, dopo Maria e Giuseppe, sono i primi a ricevere la buona notizia. Questo dovrebbe farci molto riflettere. I rom di oggi sono i pastori di allora. I pastori oggi, nel terzo millennio della realtà familiare, potrebbero essere tutte quelle coppie che vivono da clandestini, vivono da separati, da divorziati, e che si sentono ai margini o fuori dalle mura della Chiesa. Per un papà separato, cui la legge ha deciso di non affidare i figli il Natale, il giorno più brutto dell'anno. Mi creda, non vedi l'ora che passi. Roma brilla di luminarie, Piazza Navona trabocca di mercanzie natalizie. Essere felici e contenti sembra quasi un obbligo in questi giorni. E questo è il contrasto che stringe il cuore di un separato, suo malgrado, da 12 anni, cioè da quando sua figlia ne aveva appena 5. Dice: mia moglie si innamorò di un greco e decise di lasciarmi. Come sempre accade, la piccola venne affidata senza tante storie alla mamma. E io rischiai di non vedere più la mia piccola. La legge non prevede alcuna restrizione per una madre che vuole espatriare e portarsi via figli che sono di entrambi i genitori. Per fortuna le seconde nozze con il greco avvennero in Italia e grazie a Giorgio poterono continuare a frequentarsi. Un pomeriggio a settimana e un fine settimana ogni 15 giorni, specifica amaramente, come in un carcere. Da allora è sempre stato il Natale il giorno atteso, con più angoscia, quando tutti sembrano sereni e solo tu ti senti escluso da questa felicità collettiva, da questa festa di amore grande. È inutile che cerchi compagnia quella sera. La tua famiglia è spezzata, il tavolo è vuoto, di tuo figlio ti manca tutto, le risate, il gioco, poterlo toccare, sentire la sua voce. No, nessun amico generoso. Il tavolo è vuoto, il tuo figlio ti manca tutto, le risate, il gioco, poterlo toccare, sentire. Nessun amico che ti invita a casa sua può sostituire la ragione della tua vita. a colpi di sentenza quel figlio incolpevole passerà il suo Natale con l'uno o con l'altro dei genitori, e l'escluso dei due inseguirà vanamente la brutta coppia di un rito svuotato di senso. Sapesse quanto è triste e stupido aprire i regali il 26 dicembre, quando per gli altri tutto è già avvenuto. Ti sembra di recitare un copione. I primi anni dopo la separazione Giorgio non ha mai potuto passare un Natale con sua figlia. Poi ha raggiunto un accordo con la ex moglie. Chi dei due l'ha con sé il 24 dicembre non l'avrà il 25. È la soluzione che consiglio a tutte le coppie che hanno la nostra stessa sfortuna, suggerisce Amaro. Mi fa ridere chi vuol sostenere che queste famiglie aperte, allargate, con quattro genitori e figli figliastri sono belle. La realtà è ben diversa e non è un caso se proprio in prossimità del Natale ogni anno si registra un'escalation di strage in famiglia, suicidi. Ti hanno tolto il diritto di essere genitori anche se non hai fatto nulla di male e ti senti solo, abbandonato da tutti, e il rischio per molti è la rabbia impotente che ti porta al gesto estremo. Anche noi, come Giuseppe e Maria e i protagonisti del presepe, possiamo, se non copiare la loro storia, cercare di vivere secondo la loro prospettiva di fede, vivere del Vangelo, la regola fondamentale della propria esistenza, e scrivere una pagina di Vangelo per il nostro tempo. E allora, se quando mettiamo il presepe nella nostra famiglia, guardiamo quel presepe, ed è l'impegno di dire della mia famiglia, dovrò far celebrare, diciamo, vivere con lo stesso stile della famiglia di Giuseppe, Maria, il bambino Gesù. Buon Natale a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.